Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ucraina vittime tra i civili a Kiev e Kharkiv. La Russia nega di aver bombardato il teatro di Mariupol. Joe Biden definisce Putin un dittatore omicida. Washington impone nuove sanzioni contro Mosca. Italia, il governo illustra la roadmap per uscire dallo stato di emergenza. Dal 1 maggio addio al Green Pass. Calcio, coppe europee, Atalanta e Roma qualificate ai quarti di finale di Europa e Conference League. Di nuovo buongiorno da Dario Castaldo con la seconda edizione del giornale radio, che apriamo anche in questo caso dal 22° giorno di guerra in Ucraina. Secondo l'Alto Commissariato dell'ONU, dall'inizio del conflitto hanno perso la vita almeno 780 civili e altri 1250 sono rimasti feriti. In realtà solo a Mariupol, secondo alcune stime, le vittime potrebbero essere migliaia. Nella giornata appena trascorsa, un raid russo su un quartiere a nord di Kiev ha preso di mira un edificio residenziale. Nell'attacco ha perso la vita anche un bambino di 2 anni, mentre l'esercito di Mosca ha lanciato bombe a grappolo su un villaggio nei pressi di Kharkiv, uccidendo almeno 6 persone. Intanto a Mariupol sono 130 i sopravvissuti del bombardamento sul teatro d'arte drammatica, nel quale erano rifugiate centinaia di persone. Il Cremlino nega la responsabilità della devastazione nella città portuale, nella quale dall'inizio del conflitto, secondo alcune stime, sarebbero morte 20.000 persone e dove centinaia di edifici sono distrutti. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha però definito una bugia la notizia del bombardamento del teatro di Mariupol.
Of course, the Kiev regime immediately tried to lay the blame for everything that happened in Mariupol, in particular for blowing up the drama theater building, on the Russian military, who, in their opinion, allegedly dropped an aerial bomb on the theater building. Of course, this is a lie.
L'attacco dunque è stato definito una bugia del regime di Kiev da parte della portavoce del Cremlino, ma è stato condannato dal portavoce della Commissione europea Peter Stano, che viceversa ha parlato di assedio disumano.
This is reprehensible. This constitutes serious and grave violation of international humanitarian law, and the siege has to be lifted. The bombardment and the attacks against civilians in Mariupol have to stop. And the same goes for the entire aggression by Russian forces on the Ukrainian territory.
Intanto, nella giornata appena trascorsa, il presidente bielorusso Lukashenko, alleato di Putin, ha affermato che anche Minsk è pronta ad intervenire contro l'Ucraina. Sul fronte NATO, il presidente statunitense Joe Biden ha definito Vladimir Putin un dittatore omicida e ha annunciato che gli Stati Uniti stanno raccogliendo le prove di possibili crimini di guerra, mentre il Parlamento di Washington poco fa ha votato a larghissima maggioranza a favore dell'imposizione di nuove sanzioni contro il Cremlino, in particolare nuovi dazi su molte materie prime come l'alluminio e l'acciaio. Ascoltiamo il momento nel quale la speaker della Camera, Nancy Pelosi, spiega che si tratta di un'iniziativa per punire la Russia per i suoi crimini di guerra.
So it is with great respect for the president's leadership, Zelensky's leadership, and with an unwavering support for the people of Ukraine, that the House today takes another strong step to punish Russia for its war crimes. The legislation the House will pass today represents an intense action to further isolate Russia and decimate its economy.
Sempre a Washington, il segretario di Stato americano Blinken ha lanciato l'allarme sul possibile utilizzo di armi chimiche da parte di Mosca, Mosca che, sempre secondo Blinken, potrebbe ricevere l'appoggio di Pechino. E si intensificano sul fronte diplomatico anche i contatti. A Leopoli si sono incontrati i ministri degli esteri di Ucraina e Turchia. Nonostante tutto questo, il capo negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak, intervistato dai media polacchi, Turchi, poco fa ha dichiarato che potrebbero volerci 10 giorni per trovare un accordo su punti controversi nei negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina per arrivare ad un cessate il fuoco. Adesso cambiamo pagina, veniamo in Australia, dove prosegue la polemica a distanza tra governo e opposizione sui tempi e sui modi dell'avvio della macchina dei soccorsi nelle zone colpite dal maltempo in New South Wales e Queensland. Il primo ministro Scott Morrison, in visita a Perth, è tornato sull'argomento respingendo le accuse al mittente. I laburisti infatti hanno denunciato che nella regione dei grandi fiumi nel nord del New South Wales gli aiuti economici e pratici sono arrivati nelle cittadine i cui elettori hanno votato per la coalizione. Intanto il ministro statale del tesoro del New South Wales, Matt Keane, ha annunciato che altre 2 settimane di sussidi, disaster payments, sono state garantite per gli abitanti di Ballina, Byron, Tweed e Kyogle.
We're working through a process with the Prime Minister's office and the federal government that we've already got $1 billion out the door that we've already announced in conjunction with the federal government, and we're working through some additional support packages for those who need it most.
Fin qui dunque la posizione della maggioranza. Come dicevamo, però, l'opposizione resta ferma sulle sue dichiarazioni. Il portavoce Jason Clare ha ribadito che Scott Morrison avrebbe dovuto e dovrebbe agire in modo più rapido.
Help is being held up because Scott Morrison hasn't signed the paperwork. We know Scott Morrison doesn't hold a hose. The least he could do is hold a pen.
Adesso i numeri della pandemia in Australia, appena comunicati dalle autorità sanitarie in New South Wales. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati poco più di 20.000, 20.050. Ci sono 1.060 persone in ospedale, 32 di queste in terapia intensiva, 6 decessi in New South Wales. Per quanto riguarda il Victoria, 9.036 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, sono 199 le persone ricoverate in terapia ordinaria, 23 quelle in terapia intensiva, 9 i decessi in Victoria. E per quanto riguarda sempre la pandemia in Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la roadmap per allentare le misure anti-Covid da aprile, dopo la fine dello stato di emergenza. L'obiettivo del governo era il ritorno alla normalità, era il recupero della socialità. I provvedimenti approvati oggi sanciscono questa situazione, ha annunciato poco fa il premier Mario Draghi. Italia, dove c'è una certa risalita dei contagi, dato che però non si traduce in un aumento dei ricoveri in terapia intensiva, che anzi sono in diminuzione, e il ministro della Salute Speranza ha affermato che al momento non ci sono evidenze scientifiche che portino le autorità sanitarie a raccomandare la quarta dose per tutti, ma sempre Speranza ha ribadito l'importanza della vaccinazione, sottolineando che è prioritario considerare l'incidenza dei ricoveri piuttosto che quello dei contagiati. Ascoltiamolo.
Se ci possiamo permettere quest'altra spinta fortissima di riaperture, è perché c'è stata una campagna di vaccinazione davvero con risultati straordinari. Noi possiamo dire senza timore di smentita che la campagna di vaccinazione italiana è una delle più significative del mondo, oltre che europea. Io penso che ogni vaccino in più sia uno scudo per il nostro paese.
Diamo uno sguardo ai cambi. Questa mattina il dollaro australiano vale 66 centesimi di euro e viene scambiato a 73 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, in Europa League l'Atalanta si è qualificata per i quarti di finale della competizione grazie al successo per 1-0 a Leverkusen contro il Bayer, gol partita di Boga nel finale dopo che il portiere dei bergamaschi Musso aveva salvato il risultato in un paio di occasioni. Vittoria della squadra di Gasperini, che fa il paio con quella ottenuta 7 giorni fa in casa. Dunque Atalanta ai quarti anche il Barcellona, che ha vinto in rimonta ad Istanbul contro il Galatasaray, mentre proprio pochi minuti fa anche la Roma ha tagliato il traguardo della qualificazione ai quarti di finale di Conference League dopo la vittoria per 1-0 nei Paesi Bassi contro il Vitesse. Giallorossi hanno pareggiato in casa 1-1 contro gli olandesi che erano passati in vantaggio al 17esimo della ripresa con la rete da fuori di Vitek, pareggio a tempo praticamente scaduto, quando sembrava ormai la partita destinata a proseguire con i tempi supplementari, dicevo, pareggio di Tammy Abraham, che dunque garantisce alla formazione di José Mourinho la qualificazione ai quarti di finale. Approfondimenti sullo sport nel programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, nuvolosità a tratti con tendenza al miglioramento e una massima di 29 gradi, a Brisbane piovaschi 29, anche a Cairns precipitazioni a tratti 31, a Canberra cielo parzialmente coperto 28, a Darwin piogge sparse 34 gradi la massima, a Hobart precipitazioni in mattinata 19, a Melbourne isolati piovaschi 21, a Perth cielo parzialmente coperto 29, per finire piogge a tratti a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 27 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.